Allora, un po' di nozione. Stasera parliamo ovviamente di Rosh Hashanah, no? Come ogni anno ripetiamo la cosa che Rosh Hashanah sono 2 giorni molto importanti. Come sempre diciamo, è il giorno che Hashem giudica tutti noi. Però questa cosa del giudizio, da una parte sì, deve essere che tutti ci sentiamo più seri, tutti stiamo attenti a quello che diciamo, a non perdere tempo specialmente. Però è anche un giorno, è un Yom Tov, è un giorno di felicità, un giorno di gioia, è il primo giorno dell'anno, tant'è che non mangiamo per esempio cose aspre. Non si mette per esempio l'aceto e il limone in insalata perché è aspro, piuttosto noi vogliamo mangiare cose dolci che addolciscano l'anno. Non è che è vietato, però essendo l'inizio vogliamo cominciare tutto a 360 gradi, anche quello che mangiamo e beviamo, che sia di buon auspicio. Infatti la prima cosa che mangiamo è la mela intinta nel miele e facciamo tutte le varie. Poi a seconda delle varie usanze, no? Mangiamo il dattero, mangiamo il melograno, tutte quelle cose sono cose dolci, sono tutte anche cose simboli di abbondanza, di crescita, di benedizione. E anche il nostro comportamento a Rosh Hashanah, non è che uno dice, mangio 1 chilo di miele, allora sono a posto. Anche il comportamento, il pensiero deve essere consone al giorno di Rosh Hashanah. Non bisogna litigare, non bisogna avere rabbia, non bisogna avere discussioni. Molte volte, varie mogli, è facile, no? Avere discussioni, avere. Ecco, a Rosh Hashanah bisogna evitare. A Rosh Hashanah bisogna, il più possibile, essere gioiosi, tranquilli, sereni, affinché questa luce di Rosh Hashanah possa darci positività a tutto l'anno. Per esempio, no? Quando noi la mattina facciamo la preghiera, la preghiera che noi facciamo la mattina ha un'influenza per tutto l'arco della giornata. Per esempio, perché i tefillin, noi uomini, li mettiamo la mattina? Non c'è scritto nella Torah di metterli proprio la mattina, tant'è che se uno lo mette il pomeriggio, per esempio, la mitzvah l'ha fatta lo stesso. Però i maestri hanno stabilito che i tefilin li mettiamo la mattina, a priori, no? Li mettiamo la mattina insieme alla prima preghiera, perché la mattina è l'inizio del giorno. Perciò, come comincia la giornata, questo è lo specchio di come sarà indirizzata tutto il resto della giornata. Perciò, i maestri hanno detto, i tefilin li abbiniamo alla preghiera della mattina, perché è l'inizio. Perché i tefilin cosa sono? Mettere la parola della Torah, perché nel braccio e nella testa dei tefilin c'è i rotoli della Torah. Noi mettiamo i rotoli della Torah sul cuore affinché i tefilin possano influenzare in un modo positivo i nostri sentimenti. Mettiamo i tefilin sulla testa per influenzare in modo positivo i nostri pensieri, le nostre azioni e tutto quello che facciamo. Perché la mattina? Perché è l'inizio della giornata. Perciò come comincia la giornata? Così va avanti anche il resto del giorno. Come una persona prega di Shabbat, per esempio, e come si comporta, come vive il giorno di Shabbat, questo avrà una benedizione per tutta la settimana, perché nella Torah la settimana comincia non da domenica, ma da Shabbat. Cioè Shabbat è la benedizione per tutta la settimana entrante. Perciò la mattina è lo specchio della giornata. Shabbat è lo specchio della settimana entrante. Rosh Chodesh, per esempio, il capo del mese. Anche lì, come una persona prega e si comporta a Rosh Chodesh, ha una benedizione per tutto il mese entrante. In base a questo, vediamo che quando arriva Rosh Hashanah, il capo, l'inizio dell'anno nuovo, così come noi ci comportiamo, preghiamo, il giorno di Rosh Hashanah ha un'influenza per tutto l'anno entrante. Per questo motivo Rosh Hashanah non è un giorno come tutti gli altri Shabbat. Gli altri Shabbat si può stare a tavola, a chiacchierare. Certo, non è vietato chiacchierare. Ma a Rosh Hashanah cerchiamo di usufruire tutto il tempo possibile per leggere i salmi di Davide Amelech. Anche chi non sa leggere in ebraico li può leggere in italiano, o perlomeno qualche libro di Torah in italiano, quello che sia, ma adoperare questi giorni che i riflettori sono su di noi, di comportarci in un modo consone al giudizio, come dicevamo la settimana scorsa, mi sembra, qua lo dicevo, che essendo questo il giorno del giudizio, il giorno che siamo come se fossimo al tribunale, nessuno gli passa mai in mente, quando ha un qualcosa al tribunale, di andare, che ne so, a giocare a pallone o andare a fare gli affari suoi, quando in realtà c'è il tuo avvocato lì al tribunale che sta cercando di difenderti. Il minimo che tu possa fare è dimostrare al giudice che sei presente, e si spera che tu sei un po', vuoi dimostrare al giudice che anche se hai sbagliato qualcosa, intendi rettificare la tua condotta, no? In modo che il giudice ti dia un giudizio positivo. Mi sembra una cosa normale, no? Nessuno prende e dice al giudice: senti, guarda, ho un appuntamento con i miei amici e vado al bar. È fuori luogo. Perciò, idem dicasi, il giorno di Rosh Hashanah, che appunto ognuno di noi viene, va davanti ad Hashem, siamo giudicati da Dio e lui ci scrive l'anno entrante, ovviamente stiamo più attenti a come ci comportiamo. C'è una famosa storia, conoscete, adesso lui è mancato, Rav Twersky, era un grande psicologo, un rabbino, un grande psicologo. Lui racconta quando era ragazzino, diciamo, suo papà era il rabbino della città o della comunità, e quel Rosh Hashanah avevano un ospite in casa. Questo ospite, che era anche lui un rabbino, dopo pranzo dice a Twersky, a questo, lo conoscete? È un grande psicologo, era mancato qualche anno fa. Dice: dimmi ragazzino, ragazzo, sai giocare a scacchi? E lui racconta questa storia. Dice: io quando ero ragazzino ero un campione a scacchi, li battevo tutti. A lui fa: certo che so giocare. Fa: dai, ti sfido. Ok, cominciano a giocare a scacchi diverse partite. A un certo punto, dopo un po', il pomeriggio, più tardi, arriva il segretario del papà, del rabbino, e dice: guarda che papà ti vuole da lui in ufficio. Allora il ragazzo, l'allora giovanotto rabbino Twersky, dice: oi, 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 cosa ho fatto adesso? Vediamo papà cosa ha da sgridarmi. Entra nell'ufficio di papà e il papà dice: beh, ho sentito che oggi hai giocato a scacchi. E il ragazzo fa: beh, sì, mi ha sfidato, non potevo non accettare. Era un ragazzino, 13-14 anni, quello che era. Parentesi, giocare a scacchi non c'è niente di vietato, tecnicamente non c'è scritto nella Torah o nel Shulchan Aruch non giocare a scacchi a Rosh Hashanah. Ma come dicevamo prima, non è forse esattamente la cosa più indicata da fare il giorno del giudizio, il giorno di Rosh Hashanah. Cioè, i riflettori sono su di te, Dio sta decidendo quello che hai fatto e quello che sarà di te, eccetera. Tu stai a giocare a scacchi anziché a pregare, a pensare, a meditare. David, cortesemente, spegni il microfono. Allora, quando il papà gli ha chiesto semplicemente: ma ha giocato a scacchi? E allora già lì lui ha capito che ha fatto un qualcosa che non era esattamente piaciuta al suo papà. Però la cosa interessante che lui racconta, dice: guardate la psicologia di mio papà. Lui non mi ha sgridato, non mi ha ripreso, mi ha fatto una domanda e io dalla sua domanda e dal tono come me l'ha chiesta ho capito di avere sbagliato. Papà non ha aggiunto niente. Ha soltanto detto: ha giocato a scacchi? E io ho capito che ho sbagliato. Perciò qua insegnamento nell'insegnamento è: quando vogliamo dire qualcosa a qualcuno, chi ha ancora figli piccoli, figli giovani, nipoti, quello che sia, ricordiamoci, non sempre per forza dobbiamo dire al bambino che hai sbagliato, non va bene. Molte volte anche un piccolo cenno o accenno a quella cosa lì, già il bambino capisce Perché il bambino sa le cose sbagliate che
Brava,
fa, sì.
brava. Ma a dire la verità, gli ha fatto anche un'altra domanda.
Aspetta, arrivo. Allora, quello che sta dicendo, lui sta insegnando la parte psicologica, che a un bambino, a chiunque tu vuoi insegnare qualcosa, non devi fare ore e ore di discorsi, perché i bambini ore di discorsi entra, anzi non entra neanche per uscire. E i bambini vogliono una frase netta, punto e stop. Perché se comincia a fare troppi fi discorsi filosofici, il bambino lo perde. Allora lui lì ha capito. Poi il papà dice: vabbè, dimmi, ma almeno l'hai battuto? E lui fa: è certo che l'ho battuto. Fa: ok, dai, vai, vai, va bene. E l'ha finita con uno scherzo, con una battuta. Almeno l'hai battuto, va bene così. Perciò qua abbiamo due insegnamenti: uno di come approcciare le persone, ma uno che è. Il giorno di Rosh Hashanah, anche se ripeto, tecnicamente non è un peccato giocare a scacchi, ma non è una cosa esattamente l'atmosfera del giorno di Rosh Hashanah. Perciò, più possibile, dobbiamo cercare di pregare, avere buoni propositi, buoni pensieri, essere positivi e pregare il più possibile. Adesso entriamo in un insegnamento della preghiera. Essendo il Rosh Hashanah il giorno che di base dobbiamo pregare, nella Haftarah, vuol dire quando noi finiamo di leggere la parasha di Rosh Hashanah o di Shabbat che sia, dopo leggiamo sempre quello che si chiama la Haftarah, che è una porzione presa dai profeti che si legge dopo la Torah. La Haftarah che noi leggiamo di Rosh Hashanah parla, una storia molto importante, parla di Hannah, che lei era una donna che non riusciva ad avere figli e pregava tantissimo per avere figli. Lei un giorno entra nel santuario e comincia a pregare con tanto fervore, con tanta emozione, e c'è scritto che lei muoveva le labbra, ma la sua voce non si sentiva. Eli HaKohen, Eli il Kohen, che si trovava nel santuario, vedeva questa donna che si muoveva e muoveva le labbra, ma non usciva nessuna parola. Lui pensava, da come si muoveva e si atteggiava, pensava che lei fosse ubriaca. E allora dice, fino a quando vuoi ubriacarti? Lei dice: io non mi sono ubriacata, io sto pregando con tutta me stessa a Dio che mi benedica di avere un figlio. Chi nasce da quella preghiera? Shmuel Anavi, il profeta Samuele. Perciò questa donna è riuscita, ecco appunto, questa donna è riuscita con le sue preghiere, ad avere finalmente un figlio, Shmuel Anavi. Adesso, una cosa interessante, le varie regole inerenti la preghiera, la maggior parte delle regole della preghiera, i maestri le hanno imparate da Hannah, da questa donna. Per esempio, il fatto che lei muoveva le labbra e non si sentiva la sua voce, i maestri dicono quando si prega, specialmente la Amidah, non devi pregare ad alta voce. La preghiera è una cosa intima tra te e Dio. Se c'è qualcun altro, non devi alzare la voce, magari dare fastidio agli altri, ok? È una cosa molto intima del cuore. Devi dire le parole, ma soltanto in modo che tu senti. Anche perché dire muovere labbra e non sentire le parole anche non va bene. O leggere con gli occhi anche non va bene. Bisogna sforzarci a pronunciare le parole. Questa, per esempio, è una cosa che noi impariamo da lei. Perciò diverse cose, ma si dicono che noi le impariamo da Hannah. La domanda ovvia che viene fuori è: se le preghiere le hanno istituite Abramo, Isacco e Giacobbe, Shachrit, Michai, Arvit, perché allora i maestri non imparano da come loro pregavano per dirci le regole? Perché imparano Hannah, che viene molto dopo i patriarchi? Qualcuno ha un microfono acceso, cortesemente guardate e spegnetelo. immagina, mi sembra. Allora, cosa succede? Noi impariamo proprio da Hannah e non dagli altri patriarchi, e vedremo nell'arco della serata perché lei, più degli altri patriarchi, è l'esempio di cos'è una preghiera. Adesso, un'altra domanda che noi ci poniamo è una domanda molto ovvia. Se una persona prega, nella preghiera noi abbiamo certe parti che sono lodi a Dio, certe parti che sono ringraziamenti a Dio, e ci sono anche certe parti dove noi chiediamo a Dio un qualcosa per noi. Guarigione, sostentamento, pace, cose personali. Perciò la preghiera abbiamo di tutto, lodi, ringraziamenti e anche richieste, perché richiedere a Dio non c'è niente di male. La domanda è: cosa, Dio non sa quello che tu hai bisogno? Perché devi pregare? Se Dio sa tutto, anzi, Dio meglio di te sa quello che tu necessiti, perché allora formulare una preghiera se Dio sa tutto? Ve lo siete mai chiesti? È una domanda molto logica. Dio sa tutto, Dio mi darà quello che voglio, quello che lui sa che io ho bisogno. In breve, prima di andare avanti, la risposta è vero, Dio sa quello che tu hai bisogno, ma è tuo dovere, diciamo, chiedere a Dio anche. Per esempio, ci sono certe cose, tante volte mi ha spiegato questo concetto, che Dio ci dà una determinata benedizione, ma questa benedizione è soltanto in cielo. Per esempio, a Rosh Hashanah, no? A Rosh Hashanah Dio decide, abbiamo detto, una persona quest'anno quanto guadagna, quanti soldi guadagna, per esempio. Se sarà sano, meno sano e così via. Allora, non è che io dico, vabbè, allora io non vado a lavorare, tanto Dio ha già deciso quanto guadagnerò, mi manderà i soldi. Io ogni giorno non vado a pregare, Dio mandami sostentamento, tanto Dio ha già deciso. No, non è così. Dio ha deciso. Dio prepara qualcosa in cielo per te. Ognuno di noi ha, a Rosh Hashanah, ha come una valigia, quello che vogliamo, un qualcosa pieno di benedizioni in cielo, però noi ogni giorno dobbiamo trascinare giù queste preghiere, queste benedizioni che Dio ha fatto per noi, le dobbiamo portare giù in questo mondo fisico. Perciò se Dio ha deciso che una persona debba guadagnare X quest'anno, non basta. Perché se Dio decide, ma io non faccio niente per ricevere quei soldi, questi soldi non mi arrivano. Che sia chiaro, Dio predispone, ma tu, umano, devi prendere questa benedizione e portarla giù in un mondo, nel mondo fisico, che diventi veramente realtà. Perciò la preghiera quotidiana, insieme con l'impegno quotidiano, ognuno col suo mestiere, lavoro, quello che sia, fa sì che quei soldi spirituali che si trovano in cielo, che diventano veramente, noi non vogliamo soldi in cielo, noi vogliamo soldi in conto in banca. Perciò questi soldi devono diventare soldi, non spirito. Come si fa a trascinare giù questa benedizione, che diventi realtà? Tramite la preghiera quotidiana. Dio, ricordati di mandarmi il sostentamento. In più vado anche a fare qualcosa, qualsiasi lavoro, qualsiasi mestiere sia. Vado a fare qualcosa per poter guadagnare quei soldi. Perciò Dio sicuramente sa, ma Dio ha bisogno che noi nell'arco dell'anno, nell'arco dei giorni, facciamo ogni giorno un qualcosa per portare giù questa benedizione, che non rimanga soltanto a livello spirituale, ma che scenda giù nel mondo fisico. Gina è qui con noi, ci sente? Allora spengo io un attimo, perché mi dà fastidio all'orecchio. Dov'è che era? Qua, chat, no? Samuele, intanto vuoi chiedere qualcosa? Ah, spento, ok, benissimo, ok. Detto ciò, Abbiamo due forme di preghiera. Abbiamo tefillah e abbiamo berachah. Cosa è la differenza tra berachah e tefillah? Quello che abbiamo appena spiegato si chiama berachah, che Dio ha una benedizione per noi su in cielo, che noi lo dobbiamo far diventare materiale. Perciò ogni giorno portiamo giù questo flusso, questa luce di benedizione su di noi. Questo si chiama Berakah. Ma c'è un livello più alto di questo che si chiama Tefilah. La Tefilah che faceva, tefilah vuol dire la preghiera quotidiana. Tefilah che cos'è? Viene innanzitutto dalla parola filalti, vuol dire immaginazione. Tefilà vuol dire che io chiedo a Dio un qualcosa che in realtà Dio non ha stabilito in cielo. Tutte le altre cose che diciamo che Dio ha preparato in cielo non dobbiamo solo portarle giù, è una cosa che Dio vuole darci. A volte una persona riesce a fare in modo addirittura che riesce a chiedere qualcosa con tanto fervore a Dio, che anche se questa cosa non era prestabilita nei pensieri di Dio, noi con la tefillah possiamo addirittura creare una situazione che Dio ci dia un qualcosa anche se non l'aveva prestabilito. Questa è una cosa molto potente che i maestri ci insegnano, che noi abbiamo la forza non soltanto di prendere quello che Dio ha preparato, ma tu puoi inventare qualcosa, puoi far sì che Dio possa aggiungere, convincere Dio ad aggiungere una cosa che lui non aveva pensato di darti, ma che tu sei riuscito a creare questa situazione di inventare un qualcosa non prestabilito. Cosa ne dite? Samuele, cosa dici di questo?
Mi sorprende molto perché se Dio ha prestabilito tutto, io non posso andare oltre la volontà di Dio.
Invece sì, vedi che invece sì. Rosh Hashanah ti insegna, ma ogni giorno, non soltanto Rosh Hashanah, che anche una cosa che Dio non ha prestabilito, tu riesci a invogliare Dio a creare un qualcosa di nuovo, anche se Rosh Hashanah non l'ha pensato, magari 2 o 3 mesi dopo, in mezzo all'anno, tu puoi convincere Dio a creare
Ma io come
ex.
faccio a sapere che cosa ha deciso di ridare?
Ovviamente tu non lo sai.
Magari tra le cose che dico io c'è già.
Magari no. Se quel magari no, nel caso che tu desideri tanto una cosa buona, ovviamente, no? Una cosa che non è nociva per te, una cosa che ti farà bene. Se
Certo.
tu la chiedi tanto, tu ovviamente non sai cosa c'è e cosa non c'è, ma addirittura la chiedi così tanto e in realtà è buono per te, Dio può fare in modo di creare un qualcosa di nuovo. Tefilah è più potente di Berakah, vuol dire riesco addirittura a creare un qualcosa ex novo. Abbiamo detto che Tefilah viene dalla parola immaginazione, filalti in ebraico. Cosa vuol dire? Quando io prego, come dice il Balatanya, no? L'autore del Tanya, dice: quando guardi il prossimo, non devi guardarlo con il tuo modo di vedere, non devi guardarlo in modo esteriore. Quando guardi il prossimo, devi guardarlo con l'ottica di Dio. Tu magari vedi una persona che fa un qualcosa di brutto, un qualcosa di sbagliato, e lo giudichi in un modo negativo. Dicono i maestri: alt, tu non lo sai. I tuoi occhi non possono vedere al di là di quello che vedi materialmente. Dietro le scene, dietro le quinte, cosa ne sai? Magari questa persona in realtà ha fatto un qualcosa perché la situazione lo porta. Perciò giudicare una persona, a parte che noi non dobbiamo mai giudicare perché soltanto Dio giudica. Il Balatanya dice: quando guardi il prossimo, non guardarlo con i tuoi occhi limitati, con i tuoi occhi giudicanti. Guardalo con gli occhi come Dio lo guarda. Guarda te stesso, non come tu ti senti. Guarda te stesso come Dio ti guarda. E questa è un'ottica tutta diversa. Perché? Molte volte noi guardiamo, lascia stare il prossimo, noi stessi. Noi guardiamo noi stessi in un modo declassante, in un modo che ci sentiamo, ci denigriamo. Diciamo, io non valgo niente, io ho sbagliato, io sono un peccatore, io qua, io là. Ci facciamo tutta una cantilena di quanto siamo negativi. Io chiedo a voi, secondo voi Dio, quando guarda giù in basso l'umanità, vede quello che noi vediamo? Ovviamente no. Dio riesce a vedere al di là della mera azione. Dio vede tutto, vede l'anima, la persona, vede i problemi della persona, vede la circostanza difficile della persona. Molte volte una persona reagisce in un modo negativo perché la situazione lo porta a fare, non possiamo mai sapere, una persona che va a rubare. Magari lo fa perché veramente in casa non c'ha soldi, non c'ha cibo e ha bambini da sfamare, e anziché andare a chiedere soldi in aiuto a questa successione o quell'altra, piuttosto va a rubare. Certo, rubare è sbagliato, non diciamo di no. Ma vai a vedere perché questa persona, faccio un esempio, perché va a rubare? Forse si vergogna di andare a chiedere aiuto, però ha dei bambini da sfamare. Perché una persona è violenta? Perché una persona è irascibile? Magari ha avuto, poverino, un'infanzia difficile e non si è mai ripreso. Ci sono migliaia di motivazioni del comportamento negativo di una persona che noi umani non possiamo mai capire. Ma neanche la persona stessa con se stesso a volte riesce a capire perché mi comporto così. Invece Dio, che conosce, non soltanto vede esteriormente, ma conosce ognuno di noi nel più intimo, nel più profondo, ci conosce, ci ha fatti lui. Lui conosce i nostri pregi, i nostri difetti, le nostre mancanze, difficoltà, tutto capisce. Perciò quando Dio ci guarda, sentiamoci bene con questa frase. Dio non si limita a giudicare quello che hai fatto, dice: ah, tu sei così. Dio capisce che quando tu hai sbagliato o addirittura hai peccato, in realtà avevi forse delle motivazioni che ti hanno portato, magari sbagliate sicuramente, perché se hai peccato hai sbagliato. Però Dio riesce a vedere al di là dell'azione finale. Perciò il giudizio di Dio, che diciamo che Roshanah, Dio ci giudica, Dio giudica il quadro completo della nostra esistenza. Perciò quando arriviamo a Roshanah, non dobbiamo tremare di paura perché abbiamo tante cose da farci perdonare. Al contrario, dobbiamo essere, diciamo, sereni. Perché? Perché siamo davanti al giudice che vede veramente la mia storia. Come quello che dice: oggi c'è un giudizio, ma non ho paura. Perché? Perché il giudice è mio papà. Dio è il nostro padre, Dio ci conosce. Allora un padre farà di tutto per concedere un giudizio positivo a suo figlio, perché capisce, perché lo ama in primis, e capisce le difficoltà del figlio. Perciò, tornando a noi, quando noi preghiamo, noi dobbiamo immaginare, perché tefilà, preghiera vuol dire immaginare, dobbiamo immaginare noi stessi nel modo come Dio ci guarda e non come noi guardiamo noi stessi. E Dio ovviamente ha una visione totalmente diversa da quella che noi abbiamo. Infatti, molte volte durante la preghiera dello Shoshana abbiamo dei momenti che noi cantiamo canzoni di gioia. Chiediamo scusa a Dio, ma lo chiediamo cantando. Allora, una volta hanno chiesto a un Hazan, no? A un cantore: ma come mai proprio quando parli di peccati, anziché fare un tono magari piangente, non so se da sefarditi, se l'avete mai sentito, è gioioso. Ma cosa stiamo dicendo? Abbiamo peccato davanti a te, per favore abbi pietà. Ma come? Hai peccato e lo canti? Piangi. Non fai cantare abbiamo peccato davanti a te. E questa è la domanda che hanno posto a quel cantore. E lui dice così. Dice, abbiate in mente un re. Un re c'ha un palazzo e c'ha tanti lavoratori. C'ha il cuoco. C'è quello il giardiniere, c'è quello che pulisce, ognuno ha una mansione. Dice, io mi vedo come l'uomo delle pulizie del Palazzo Reale. Tutti siamo contenti di avere il merito di essere qui nel Palazzo Reale e fare qualcosa per il re. Ripeto, il giardiniere, il cuoco, l'uomo delle pulizie, tutti siamo qua per il re, per fare qualcosa. Per il suo palazzo che sia perfetto. Dice, io che sono l'uomo delle pulizie, sono contento che sto pulendo il palazzo reale. E io faccio parte del palazzo reale. La nostra anima a Rosh Hashanah noi la stiamo ripulendo. Ricordiamoci, Rosh Hashanah che è anno nuovo, noi abbiamo la possibilità di prendere una nuova strada. Di ripulire totalmente quello che finora abbiamo fatto e siamo stati, e dire io non sono più questo, intraprendo una strada nuova. Perciò sono felice che sto pulendo il palazzo di Hashem. E perciò canto. Perciò pregare non è in realtà chiedere a Dio quello che io ho bisogno, bensì pregare. Per ciò che Hashem desidera. Questo è il punto che volevo portare fuori, questo è il punto chiave di tutta la lezione. Hannah, infatti noi impariamo da lei e non dai patriarchi, quando lei voleva un bambino e piangeva e pregava che voleva avere un figlio, perché voleva un figlio? Ogni donna al mondo vuole avere un figlio perché è natura. Che una donna voglia avere un figlio, ma in realtà poi ogni donna quando ha un figlio lo vuole avere per giocare con lui, per dare amore a lui, giocarci, crescerlo, vedere i suoi successi e così via. Hannah, lei non voleva un figlio come tutte le altre donne al mondo. Lei voleva un figlio per poterlo dedicare al servizio divino. Infatti è successo. Quando lui è nato, dopo che l'ha svezzato, l'ha finto di allattarlo, eccetera, Samuele era tutto il tempo nel santuario, era dedicato a Dio. Allora si dice: ma come? Tutta la vita ha pregato per avere un figlio e sta lontano, che lui sia tutto il tempo nel santuario? Sì, questa era la differenza tra Hannah e tutte le altre preghiere. Per questo è che noi impariamo da lei, perché lei non ha pregato. Fate attenzione a questo punto. Lei non ha pregato per qualcosa, per ricevere qualcosa. Noi abbiamo detto, noi ogni giorno preghiamo e chiediamo anche delle richieste. Ma quando arriva Shabbat, festivi, Rosh Hashanah, se fate caso, nella preghiera noi non chiediamo niente di privato. Infatti l'Amidah del Shabbat è più corta dell'Amidah di tutti i giorni, perché tutti i giorni chiediamo richieste personali. Shabbat non possiamo perché Shabbat siamo al di sopra. Nei giorni festivi non chiediamo cose personali. Perciò Hannah, lei desiderava un figlio per poterlo dare tutta la vita a essere a servizio di Hashem. È come quello che dice: non chiedere a Dio cosa può darti per te, piuttosto chiedi a Dio: Dio, cosa posso fare io per te? Questo modo di vedere che adesso andremo a elaborare, questo modo di vedere la preghiera di Hannah è rivoluzionaria. Noi sempre abbiamo in mente le lodi, le preghiere, tutto quanto, ma ti prego Dio, dammi questo, ti prego Dio, aiutami in questo. Che ci può anche stare. Ma Hannah ci insegna non pregare sempre soltanto per te stesso. Prega per Dio, prega per la sua felicità, prega affinché tu possa essere il veicolo o lo strumento per poter portare felicità a Dio e non a te stesso. Chi prega in questi termini? Nessuno. Ma anche io stesso, prima di aver studiato questo concetto in questi termini, non sapevo che fosse così. Ma cioè è lecito e normale che una persona preghi per se stesso, per il mondo, per la famiglia, e ci sta e bisogna farlo, non bisogna esimersi da pregare per il bene. Ma quando noi preghiamo con quest'ottica, che diciamo che la preghiera vuol dire trascendere il proprio ego, lascia stare te stesso, mettiti da parte un attimo. Pensa a unirti alla volontà di Dio. Allora la preghiera acquisisce una dimensione totalmente diversa da quella che noi siamo abituati. Perciò preghiera vuol dire trascendere da te stesso, dai tuoi pensieri e chiedi di essere quello che Hashem vuole che tu sia. Quando dicevamo prima tefilà, viene la parola immaginazione. Noi dobbiamo immaginare cosa Dio vuole che io sia. Quando Dio mi ha creato, mi ha messo in questo mondo, cosa desiderava da me? Ognuno in questo mondo ha uno scopo, ha un motivo di essere. Non è che siamo qui 7, 8, 9 miliardi, quello che è, così per fare numero. Ogni singolo umano, ebrei e non ebrei, non fa differenza. Tutti abbiamo una missione, abbiamo un compito. Ma se noi dobbiamo immaginare Dio, cos'è che pretende da me? Cosa vuole da me? Cosa io devo essere per fare felice Dio? Questo che tefilà è immaginazione. Noi non sappiamo esattamente, ognuno di noi, cos'è la sua stretta missione. Sì, largamente sappiamo, la nostra missione è servire Dio, pregare, fare il bene, certo. Ma ognuno di noi ha una missione specifica. Perciò quando noi preghiamo dobbiamo cercare di capire qual è la mia missione? Qual è la cosa che Dio veramente intensamente desidera da me. Perciò quando noi preghiamo, dobbiamo cercare di capire, di pregare a Dio dicendogli: Dio, io non so esattamente tu cosa vuoi da me. Dammi per favore gli strumenti adatti per mettere in pratica quello che tu vuoi da me. Mettimi in condizioni di renderti felice. Chi pensa in questo modo? È una cosa rivoluzionaria. Hanna, quando voleva un figlio, lo voleva per dedicarlo a Dio, non per tenerlo in casa a gioire, a giocare con lui. Hanna, in primo luogo, aveva Dio e non se stessa. A Rosh Hashanah, la cosa importante che noi dobbiamo acquisire è bitul, annullare la nostra volontà. Infatti non stiamo tutto il giorno a fare quello che noi vogliamo, ma ci annulliamo e leggiamo i salmi, perché è una cosa che piace a Dio. Perciò noi chiediamo a Dio: dacci quello che ho bisogno per te, di ciò che Dio vuole, ovvero tu, ognuno di noi deve capire che siamo degli emissari di Dio in questo mondo. Siamo ambasciatori di Dio per portare la sua luce in questo mondo. Rosh Hashanah ci insegna non essere ancorato sempre soltanto a chiedere cosa tu hai bisogno. Non è un peccato, ma questo che stiamo studiando stasera è un modo, un livello molto più vasto, più profondo di come approcciare con Dio. Se Dio diventa il tuo, se tu vai da Dio sempre con la lista della spesa, dammi questo, dammi quello, dammi, 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 allora tu pensi solo a te stesso. Se tu invece vai da Dio e dici: Dio, tu sai meglio di me quello che è bene per me. Tu sai meglio di me dove io posso arrivare. Io non lo so. Dammi tu quello che tu sai che è bene per me. Non sto lì a elencare. Fammi diventare quello che tu vuoi che io sia. Quell'anello della catena che faccia esattamente il suo scopo nel mondo. Questa è la vera preghiera che dobbiamo fare a Rosh Hashanah. La famosa storia che forse una volta vi ho raccontato, la ripetiamo. Sapete, in Israele, in America, ci sono questi grandi rabbini, no? Che le persone vanno a chiedere consigli, benedizione. E quando voi andate in casa loro, nei giorni prestabiliti, c'è sempre una fila di una marea di persone che aspettano il turno per poter arrivare dal rabbino e chiedere un consiglio, una domanda, una benedizione, quello che sia. Ci troviamo a casa di uno di questi rabbini in Israele, tante persone che sono sedute e che aspettano il proprio turno. A un certo punto entra una persona, non fa la fila. Va direttamente nell'ufficio del rabbino, bussa, apre e entra. Tutti rimangono sbalorditi. Ma come noi siamo qua ore e ore a aspettare, arriva questo qui, salta la fila e entra dentro come se fosse in casa propria. Allora la gente un po' cominciava un po' a sentirsi un po' a disagio, un po' infastidita, no? Io aspetto, tu vai avanti. Cosa succede? Quando esce e va via. Hanno scoperto, forse il segretario è venuto e ha raccontato, che quella persona chi era? Era il medico del rabbino. Lui era venuto, come ogni mese, ogni settimana, quello che era il suo ciclo, era venuto a fare il suo lavoro. Oggi era il giorno in cui lui doveva andare a visitare il rabbino, pressione, quello che sia. Era il suo giorno, aveva un appuntamento, perciò lui non ha fatto la fila. Lui è entrato dentro perché è venuto per curare il rabbino. Ma io vi chiedo, secondo voi, quando il dottore era dentro dal rabbino, non gli ha chiesto una domanda? Non gli ha chiesto una benedizione? È certo che sì. Sono qui, sono venuto a fare il mio lavoro, già che sono qui, chiedo quello che devo chiedere. Nessuno va a dire, ok, ho finito il mio lavoro, adesso vado in fila. Per tornare dentro, non ha senso. Già che sono qui, chiedo. Mi sembra più che normale. Ma non è fare i furbi, è ovvio, sono qui mentre chiudo la borsa, chiedo, faccio quello che devo fare con il bambino. Ecco, questo è esattamente quello che questa lezione ci vuole insegnare. Se tu vai lì, fate attenzione, per arrivare in camera del rabbino e chiedere la lista della spesa. Dammi questo, aiutami a quest'altro, questo problema. Ma tu stai andando lì per chi? Per te stesso. Se tu invece vai, come nel caso del medico, vai lì non per te, vai lì per il dottore, per curare lui, è ovvio che salti la fila. Lui ci sta aspettando. Vai lì per lui. E mentre sei lì, ovviamente, chiedi e ricevi immediatamente senza fare la fila. Questo concetto vale nei confronti di Dio. Se io vado davanti a Dio, sempre soltanto per piangere, lamentarmi e chiedere e questo e quest'altro, ci sono 9 miliardi di persone che lo fanno. Aspetta il tuo turno. Ok, ti ho sentito. Vediamo, ogni cosa prende il suo tempo. Ma se io vado davanti a Dio con l'intenzione di fare gloria a Lui, piacere a Lui, e allora è ovvio che come il medico salti il turno, vai avanti, perché ti stai preoccupando di Dio. Noi non siamo abituati a preoccuparci della gioia di Dio. Noi siamo preoccupati a preoccuparci della nostra gioia, che Dio mi deve dare. Ma anche Dio vuole ricevere qualcosa da noi. questo tutto il succo. Se noi ci abituiamo a pregare per il mondo, per Dio, Dio, io ho una fetta del mondo che io sono responsabile. Aiutami a mantenere la mia fetta del mondo decorosa. Aiutami a portare luce, aiutami a renderti felice. Dio, voglio renderti felice. Mi hai messo al mondo? Non mi interessa avere una casa perfetta, piena di oro e argenti, la macchina, ultimo modello, il cellulare. Non mi interessa. Se mi darai, vuol dire che sarà il modo come io dovrò servirti. Attenzione, non sto dicendo che dobbiamo andare in giro con le scarpe bucate e morire di fame. Non sto dicendo questo. Ma l'ottica di come intraprendere un rapporto con Dio deve cominciare un po' a essere diversa dal classico modo. Quando noi ci abituiamo a vivere per Lui, Lui ci dà tutto. Lui ci dà anche di più magari quello che noi desideriamo. Perché? Perché quando tu vai per lui, allora lui ti dà tutti gli strumenti giusti per arrivare a come tu veramente devi essere, come lui vuole che tu sia. Il famoso immaginare. Noi dobbiamo cercare di immaginarci quello che Dio vuole di noi. Non sappiamo esattamente, ma chiediamo a Dio di darci quello che abbiamo bisogno per Lui. Ma poi ovviamente anche noi ne godiamo, come il dottore che già che è lì chiede. Prima di andare avanti, vorrei sentire cosa dite. Vittorio, cosa dici tu?
Questa lezione mi ha aperto una prospettiva totalmente nuova alla quale
Diversa.
non avevo mai pensato, riflettuto. E quindi sentirla oggi, quando stiamo entrando a Rosh Hashanah e poi a Kippur, apre una prospettiva nuova di preghiera, di meditazione. Con una forza veramente notevole, ecco. Grazie.
Ok, Samuele, cosa dici?
Un po' come dire ama te stesso come ama il prossimo come te stesso, nel senso ama Dio e Dio ti dà quello che vuole darti e quello che hai bisogno di darti.
Un po' di più, ama Dio e preoccupati di
Sì,
Lui.
cioè quando si dice ama il prossimo come te stesso e devi amare gli altri, devi amare giustamente Dio, devi fare in modo di, prima di pensare a te stesso egoisticamente, di pensare agli altri, di pensare a Dio. O no?
Ok, sì, assolutamente. Roberto, Rotas, adesso ci spara qualche bomba cabalistica.
Beh, l'esempio che hai fatto è bellissimo, veramente bello. Beh, non c'è bomba cabalistica, secondo me è uno degli esempi più belli che potevi fare per spiegare quello che il Tanya spiega in 12 mesi. Veramente molto bello come metà. Tu ne hai sempre fatte molto belle, mi sono sempre appassionate, come quella famosa dell'ascensore. Di arrivare su, che il re dice di arrivare in mezz'ora, che solamente uno, due, tre ci credono, poi alla fine uno arriva al 70° piano e il re gli apre. E questa qui del medico la trovo una delle tue più belle, come quella anche dei facoceri, che se uno è ebreo è come fosse un leone, e se non può pensare di essere un facocero, che il leone rimane leone anche se anche il
Mantiene la sua
facocero c'ha due
identità. Sì.
occhi, due orecchie e una bocca, però in realtà è un facocero e leone è leone. Quindi quando sento qualche correligionario che purtroppo dice che, non so, voglio diventare cattolico, sorrido perché è come se un bue volesse diventare una gallina, cioè è impossibile, non è impossibile perché L'esteriorità è una cosa, ma l'anima è un'altra. Comunque, no, veramente non ho nulla da aggiungere perché l'esempio è perfetto. È Chazak Baruch, Tiskeret Mitzvot.
Ok, qualcun altro vuole aggiungere o chiedere qualcosa che non è chiaro?
Buonasera
Sì,
Rav.
aveva alzato la mano.
Sì, eccolo.
Sì, chiedo scusa se sono oscurato perché
Prego,
sto
prego.
prendendo i ragazzi dalla pallavolo, quindi sono in giro. Stasera Rav, come tutte le sere, ma in modo particolare stasera, ha catturato l'attenzione della mia anima. Bellissimo, veramente bello.
Che poeta.
Mi è venuto in mente quello che lei ha detto, è bellissimo, veramente bello. Mi è venuto in mente quella storia là del re, quando tutti chiedono l'oro, tutti chiedono qualcosa di beni, arriva quello lì e chiede: io voglio stare un'ora con te. Prego, Rava, prego.
La racconto, grazie
Sì,
Gigio.
prego,
La
prego.
storia che lui ricorda è molto, molto azzeccata. È un aneddoto, ovviamente, no? C'è questo re che dice: domani è il mio compleanno, tutti voi, tutto il paese, domani potrà venire da me a chiedere quello che volete. Domani è il mio compleanno, io vi darò quello che volete. Arriva uno, chiede oro, l'altro chiede argento, l'altro chiede soldi, l'altro chiede terreno, ognuno chiede qualcosa di materiale. E il re dà. Arriva un semplice, il contadino, un semplice persona. Dice: Re, io vorrei chiederti una cosa. Se posso ogni giorno, un'ora, venire al tuo cospetto e stare con te, bere un tè, chiacchierare, stare vicino a te. E Re chiede: e poi? Niente, mi basta questo. Ci aspettava una richiesta materiale. Quando ha sentito che lui voleva soltanto stare con il re, passare un'ora con lui, è andato in estasi. Dice: tutti gli altri sono venuti da me a chiedere per loro soldi. Lui è venuto a chiedere per me, vuole me, non vuole i miei soldi. E allora lui dice: grazie Gigi, lui dice ai ministri: scrivete agli atti che lui potrà venire ogni giorno a quest'ora, entrare nella mia stanza privata e in più dategli questo, questo e quest'altro. Alla fine Dio l'ha premiato dando a lui oro, argento, anche se non aveva chiesto, ma perché ha visto che lui è qua per il re e non per se stesso. Esattamente questo che stiamo parlando stasera. Dobbiamo imparare a cominciare a vivere più per Dio che per noi stessi. Che poi comunque ci torna qualcosa, perché Dio non ci lascia a piedi. Perciò quando tu prendi qualcosa per Dio, è ovvio che usufruisci anche tu alla fine. Le benedizioni che Dio ti dà valgono anche per te. Come il dottore, quando è lì, chiede e riceve subito. Concludendo, abbiamo chiesto come mai noi impariamo da Hannah e non dai patriarchi. Allora, per concludere la risposta su di lei, che lei ha chiesto appunto qualcosa per Dio, lei ha detto: dammi un figlio. Non soltanto un figlio, dammi un figlio che sia tzaddik, che sia un pio, perché io lo voglio regalare a te, voglio che lui serva a te. Cosa succede? Questa è una preghiera non convenzionale. Perché? Voi che studiate il Tanya, non so se siete arrivati già, il Tanya dice, anche in altri posti viene riportato, che Dio decide tutto di una persona prima che nasce. Se è alto o se è basso di statura, se hai capelli biondi, neri, castani, gli occhi, tutto quello che riguarda il fisico, la persona, Dio lo stabilisce. Quando una persona nasce, una cosa Dio non stabilisce, cos'è? Se lui sarà un tzaddik o un rasha, se sarà un pio o se sarà un delinquente, questo Dio non lo decide. Questo lascia il famoso libero arbitrio alla persona di scegliere cosa vorrà essere lui nella sua vita. Perciò neanche Dio prestabilisce chi sarà che cosa. Questo è: io ti do l'anima e tu fai quello che pensi. Hannah, perché ho detto che lei ha fatto una preghiera non convenzionale? Perché lei ha detto: voglio un figlio. Ma ha sottolineato che deve essere un tzaddik. Ma un attimo, abbiamo appena detto che Dio non decide se sarà un tzaddik o un rascià. Lei fa: a me non mi interessa. Io questo figlio non lo voglio per me, io lo voglio per te. E se è per te, e ti chiedo che sia un tzaddik, vuol dire ha chiesto un qualcosa che di norma non si chiede, perché Dio non decide la spiritualità della persona, è la persona che lo decide. Perciò lei ha avuto, diciamo, beh, era una donna, ha avuto la schiettezza, il coraggio di chiedere un qualcosa che di norma non avrebbe senso, cioè che sia un tzaddik, perché lei trascendeva da qualsiasi piacere materiale di avere un bebè. E la leggiamo questa storia proprio a Rosh Hashanah, perché è il giorno che noi incoroniamo Hashem come re. Tra tutte le varie cose di Rosh Hashanah, è il giorno dove noi mettiamo la corona su Dio e diciamo: Dio, da parte nostra, noi desideriamo che tu sia ancora per un anno il nostro re. Per favore, continua a regnare su di noi. Perciò noi, quando suoniamo lo shofar, stiamo chiedendo a Dio, stiamo cercando di accendere il suo desiderio di continuare a essere il nostro re. Perciò, di nuovo, chiediamo a lui, chiediamo per lui. E noi siamo in realtà nulla davanti a Dio. E se diventi nulla, diventi tutt'uno con lui. Noi pensiamo che diventare nulla, annullare il nostro desiderio, vuol dire che non vali niente. No. Annullare i tuoi desideri vuol dire diventare tutt'uno con Dio. Perché se tu hai i tuoi desideri materiali, non potrai mai essere tutt'uno con Dio, perché Dio non è limitato ai desideri materiali. Dio non ha desideri materiali. Se tu vuoi essere un canale, un condotto di Dio, devi essere parte di Lui, devi annullarti alla sua volontà. Non chiedo io, voglio io, ho bisogno io. Perciò quando diventi un canale della sua volontà in questo mondo, come puoi farlo? Lo puoi fare solo se la tua volontà è la stessa della sua volontà. Cosa dicono i perché a volte le massime dei padri? Fai la tua volontà come se fosse la sua, in modo che lui farà la tua volontà come se fosse la sua. Se tu vivi per lui, per far ciò che lui desidera, stai tranquillo che anche tu ricevi lo stesso servizio, anche lui farà quello che tu vuoi. Ma non è che noi, è diverso dal andare davanti a Dio, come dicevo prima, con la lista della spesa. Noi andiamo e diciamo: Dio, sono qua per te. Mi hai messo al mondo tu? Voglio essere un tuo servitore fedele. Dammi quello che ho bisogno, dimmi dove devo andare e io lo faccio. Questo è il Rosh Hashanah. Penso di aver finito.
Ho trovato un paragone tecnico.
Oh.
Basta chiunque di noi che guida l'automobile, sa cos'è, se guida con un'automobile, specialmente con le marce, cos'è primo, secondo, terzo, quarto e retromarcia. Cosa succede dal punto di vista puramente tecnico? Ci sono dei dischi con degli ingranaggi che ruotano a velocità diverse. Quando tu metti la prima, hai dei dischi dentati che si incastrano con la velocità tra il primo disco e il secondo disco e entra la prima. Tant'è vero che quando uno poi sbaglia a mettere la marcia si sente a volte grattare. Ah, che grattata che hai fatto, no? Lui si dice così. Quando noi giriamo la nostra rotella alla stessa velocità della rotella di Hashem, abbiamo
Wow.
la sincronizzazione, cioè quando Dio, come lui fa con noi, ci dà da mangiare, da bere, da respirare, e lo facciamo anche noi dando tzedakah, aiutando il prossimo, eccetera, facciamo esattamente la stessa cosa e quindi siamo in sincronia, in sintonia, anche una radio in sintonia fa la stessa cosa. Sono dei condensatori elettrolitici e anche poi gli esseri che si sintonizzano con la stessa frequenza dell'emittente e così si ha l'aggancio col canale che trasmette. E
Alla fine la roba capace ci è arrivata.
quando agganciamo il canale, cos'è esattamente la sintonia? Perché si sintonizzare? Perché, ve lo dico da tecnico elettronico, la sintonia è proprio questa: tu giri la frequenza del condensatore della radio fino a che si aggancia alla frequenza del trasmettitore che si può trovare su una montagna vicino a Milano o sull'antenna della RAI in Corso Sempione. Quando agganci quel canale lì c'è la sincronia e senti il canale e senti la radio, senti la televisione, eccetera, e così per ogni cosa. E così quando noi ci sincronizziamo con Hashem, abbiamo Berakha che finisce a non finire. E poi prima tu dicevi che si può metterlo alla prova anche al di là di quello che promette Rosh Hashanah, facendo qualcosa di straordinario. E questo lo dice Malachi nella Haftarah di Pesach: mettetemi alla prova e mettete Maaseh Tzedakah e io via. È l'unico caso in cui Hashem chiede di metterlo alla prova. Non si può mettere alla prova mai Hashem, ma se tu lo metti alla prova dicendo che dai Tzedakah, aiuti il prossimo, dai. Insomma, come dice il Tania, facendo così, oltre a esserti sintonizzato, ricevi anche la tua colori, non solo quella bianco e nero. Ecco, per in poche parole, farò un esempio ancora a te.
Ma quello che dici del sincronizzarsi,
Sì.
abbiamo spiegato la settimana scorsa che ogni anno a Rosh Hashanah viene una luce nuova di Hashem, in questo caso
Certo.
va via la luce dell'anno
Vecchia.
passato e viene una luce nuova, molto più forte, molto più intensa che
Allo
allo
shofar,
shofar.
vuol dire appena tramonta il sole siamo in una specie di limbo in cui non c'è più nulla, che anche anzi, mi viene sempre l'ansia ogni anno, perché vuol dire anche se mettiamo il miele, eccetera, sento una specie di ansia, di morsa nello stomaco, perché quel momento lì non siamo né carne né pesce, dal tramonto fino a quando c'è il primo suono, dopo Nishmat che c'è, arriviamo al Okeda Nikad Misbeya, c'è il suono dello shofar. A quel momento Hashem ha dato la luce più forte, più
Ok,
bella, secondo ognuno di noi.
allora il
Bellissimo.
punto del sincronizzare è questa: se arriva a Rosh Hashanah una luce nuova che darà influenza, benedizione, indirizzo al mondo per andare avanti, cosa succede? Se tu non sei sincronizzato con questa luce nuova e rimani ancora con la luce dell'anno passato, vuol dire
Certo.
rimani la persona dell'anno passato e non vai a cavallo con la nuova luce. Non sei sincronizzato con Dio.
Perfettamente.
Lo Shoshana vuol dire vai a pari passo con l'onda,
Sì.
segui la via, attingi da questa nuova luce affinché tu possa andare insieme con Dio e non rimanere indietro.
Quindi non solo lista della spesa, ma anche programma nuovo, più mitzvot, migliorarsi, eccetera, per andare a passo con la nuova luce. Perfetto, sì, giusto.
Bene, bene.
Kazak Baruch.
Zag Baruch a tutti quanti. Qualcuno vuole aggiungere, chiedere qualcosa? Ok, allora ricordiamo a tutti giovedì mattina e venerdì mattina di recarsi al Tempio a sentire il suono dello shofar e di parlare tanto con Dio, o tramite le preghiere, o ognuno col modo suo, come chi non sa pregare, può parlare a modo suo con Dio, esprimere la sua vicinanza a Dio. E chiedere che quest'anno veramente sia un anno meraviglioso, anche per se stesso, ma di darci la forza di poter rendere Hashem felice. E Hashem è felice se tutti i suoi figli sono presenti. Ricordiamoci nelle preghiere di pregare per quelli che sono ancora ostaggi. Speriamo che per Rosh Hashanah siano già in modo miracoloso, tornino a casa, ognuno con le sue famiglie. Ma ricordiamo, non dimentichiamoci mai di loro, di pregare che la fine del male possa arrivare. La fine del male vuol dire il bene assoluto.
Amen.
E speriamo che tutti loro possano veramente tornare a casa sani e salvi.